Io brevissimamente dirò due parole sulle persone che ci aiuteranno ad approfondire il tema del dono. Ecco, vorrei chiamare intanto Fabio Fazio, alcuni di voi sicuramente lo conoscono, è stato presidente nazionale della GIFRA e abbiamo chiesto a Fabio di venire ad aiutarci e a raccontarci la sua esperienza, questa esperienza fatta per diversi anni in questo contesto. Fabio, ci sei? Un applauso, eccolo. Riscaldiamo un pochettino l'aria. Poi c'è con noi una scrittrice, Cosetta Zanotti, scrive testi, libri per l'infanzia, scrive anche in diverse riviste, quotidiani, settimanali, mensili, articoli riguardanti l'infanzia e opera e lavora in questo mondo della scuola e della formazione. Vogliamo ringraziarla perché anche lei è venuta a condividere un pezzetto particolarissimo della sua vita, poi lo scopriremo. E la famiglia di Giovine, abbiamo Eugenio e Elisabetta, con la loro troupe, venite, venite. Eugenio e Elisabetta sono sposati da qualche anno e ecco, sono 1, 2, 3, 4, 5 e ho scoperto che da qualche settimana sono in 6. Tra poco saranno in 6. Benvenuti anche a voi e lascio subito la parola a Giuseppe.
Bene, ciao a tutti. Il compito che mi è stato affidato è quello di traghettarvi un po' in questo percorso che faremo questa mattina. Ieri si è parlato appunto della scoperta di questo dono. Oggi ci confrontiamo con il dono e Dio oggi ci offre questi splendidi doni che abbiamo qua intorno a noi. Ognuno di loro ha una storia personale, una storia particolare, vissuta nella quotidianità. Ognuno di loro ha fatto una scelta, ha avuto una responsabilità e ha cambiato un po' la sua vita per donarla agli altri. Iniziamo subito con l'esempio della famiglia di Giovine che ci racconterà appunto cosa è successo dopo 2 anni del loro matrimonio. Loro nascono, diciamo, anche qua ad Assisi, grazie alle esperienze che hanno fatto qua in Basilica, al Centro Nazionale, però a un certo punto della loro vita hanno sentito qualcosa di più, hanno voluto fare qualcosa di più importante. Adesso lascio la parola a Eugenio che ci racconterà la loro storia. Vi facciamo un grande applauso.
Allora, l'emozione è tantissima perché dal 1991 al 2004 sono sempre stato seduto da quella parte. Quindi, in tema di doni, il dono che ha fatto a me il convegno annuale, no? È stato un po', visto che di figli ormai me ne intendo, è stato un po' come la pancia di una donna che custodisce una vita. Ecco, il convegno è stato per me e per noi, poi non lo sapevamo, ci siamo conosciuti dopo, il luogo in cui c'è stata la gestazione della nostra vocazione. Elisabetta, mia moglie, terziaria francescana come me, e poi Teresa, Sara, Giovanni Paolo e appunto da 6 settimane un bimbo o una bimba, non sappiamo ancora chi e cosa sarà. Noi abbiamo avuto dal convegno un mandato forte negli anni, cioè prendere coscienza del fatto che qualsiasi battezzato doveva diventare santo. Punto. Dopodiché, questo grosso punto di arrivo doveva tramutarsi in qualcosa, no? Voi per andare da qualche parte pigliate i mezzi, noi pigliamo i mezzi, chi va col treno, chi con la macchina, chi con l'aereo, chi a piedi, chi in bicicletta. Ecco, noi ci siamo interrogati su quale fosse la via per per cercare di essere un po' degni di questa chiamata che è comune a tutti i battezzati. E la via è stata quella di condividere, di vivere in maniera netta la spiritualità francescana. Voi sapete che la famiglia francescana è una grande famiglia che c'ha i religiosi, i frati, le religiose, le suore, e poi c'ha i laici, cioè chi vive la regola nella secolarità. Questa grossa vocazione a un certo punto si è trasformata, no? Madre Teresa diceva sempre vocazione nella vocazione. A un certo punto abbiamo visto che, per usare una frasetta un po' da rivista, era arrivato il tempo di passare da lavorare per i poveri a lavorare con i poveri. Un desiderio che avevamo covato come ragazzi, come giovani, senza conoscerci, e che ci ha fatto conoscere, ci ha fatto innamorare e ci ha fatto diventare una famiglia. Per cui ci siamo messi in ascolto, abbiamo frequentato il centro missionario dell'Ordine Francescano Secolare, grazie anche a questa ventata di novità che il Concilio ha dato, in cui tutti veramente, ha fatto capire che tutti siamo chiamati a dire qualcosa nella Chiesa, indipendentemente dal proprio stato, di ministri ordinati o di battezzati. E quindi è nata in noi la voglia, il desiderio di offrire un pezzo importante della nostra vita per l'annuncio del Vangelo alle genti, perché come abbiamo ascoltato stamattina anche nella riflessione delle lodi, l'annuncio al Vangelo non solo è compito di tutti i battezzati, ma è compito di tutti, in qualsiasi posto. Qualsiasi posto. A qualcuno viene chiesto di andare un po' più in là, a qualcuno viene chiesto di rimanere a casa sua, però lo spirito missionario è del cristiano. E siamo stati inviati in Venezuela. Siamo stati 3 anni, siamo partiti, Teresa aveva 1 anno, Elisabetta aspettava Sara, che poi è nata in missione, e poi siamo tornati con il dono di Giovanni Paolo, che era nella pancia, e siamo tornati nel 2009, quindi da 1 anno. Cosa siamo andati a fare in Venezuela? Perché siamo andati? Questa è la prima cosa bella da raccontare. In Venezuela il vescovo di lì ci ha chiamato attraverso i frati perché era disperato. Aveva comunità intere senza assistenza religiosa. Non bastavano i suoi presbiteri, aveva solo 7 sacerdoti, non bastavano i religiosi nella sua diocesi. E questa chiesetta, che era una stazione missionaria affidata ai frati, difatti era diventata una serie di barrios, 18.000 persone senza cura pastorale. Allora il vescovo, stanco di chiedere preti che non arrivavano, ha detto: bene, se non mi mandate qualche prete, mandatemi almeno qualche famiglia. E Sud America da questo punto di vista non è avanti, è molto avanti nella pastorale di corresponsabilità. Ha fatto di necessità virtù. Allora, prima di noi c'è stata una famiglia della diocesi di Prato e noi siamo andati a continuare questo lavoro. Il lavoro era semplice, trasformare questa comunità in parrocchia, in maniera tale che, quando mai Dio avrebbe donato un presbitero a quella diocesi, si sarebbe staccata dalla parrocchia madre dei frati, che comunque ci davano assistenza spirituale, una volta alla settimana c'era la messa e comunque insomma cercavano in ogni modo di aiutarci, sarebbe diventata una comunità autonoma. Io penso che sia importante mettere a fuoco sicuramente il lavoro che siamo andati a fare, è importante, no? Il fatto di aver fatto un lavoro pastorale, perché molto spesso si pensa all'invio dei laici in missioni, giustamente, portatori di una professionalità, vanno a fare il medico, il geometra, vanno a fare le case, però è stato anche bello questa esperienza. Noi abbiamo avuto progetti sociali, abbiamo avuto un progetto che si chiamava Progetto Alejandro con i bambini di strada, avevamo un lavoro con la Caritas, abbiamo implementato l'oratorio estivo, no? In alcune parti si chiama Grest, centro estivo, comunque un'attività nel periodo estivo sullo stile dell'oratorio di Don Bosco. Abbiamo organizzato il cinema, perché in tutta la città non c'era un cinema, quindi facevamo tipo i cineforum, no? Pellicole semplici, cioè La vita di Santa Rita degli anni 70, in lingua spagnola, qualcosa che anche a guardarlo potrebbe star male, però era utile e serviva per quelle persone, per quella comunità. Quindi un lavoro pastorale e un lavoro sociale. Però la cosa importante, tornando indietro, prima di partire, è raccontare la resistenza. Voi, se leggete il Primo Testamento, tolto Isaia forse, che ha avuto un po' il coraggio di dire manda a me, tutti gli altri, Mosè, Geremia, tutti i racconti di vocazione raccontano di una resistenza iniziale. La resistenza iniziale nel nostro caso non è stata una resistenza nostra, o meglio, prima che noi ragionassimo su quali potevano essere i contro di questa esperienza, la comunità, la stessa comunità cristiana, la stessa nostra fraternità, ci diceva: ma dove andate? Andate a dare solo fastidio. Ovviamente partendo dal presupposto del missionario superstar, jeep, chilometri, costruire palazzi, costruire chiese, fare, dire, disfare. Arrivate voi, con una moglie incinta di 7 mesi, una bambina di 13 mesi che non cammina, gli andate a dare fastidio. Ecco, noi allora abbiamo detto, ma allora sì, forse andiamo a dar fastidio, in effetti è più l'assistenza che dovremmo ricevere di quella che potremmo dare. E invece non è stato così e non era così, perché oggi lo stile di missione ad gentes e ad intra, quello che noi giovani, voi giovani, io meno giovane, dobbiamo fare anche nelle nostre attività, nella nostra scuola, è la testimonianza, una presenza. Appena siamo arrivati, il vescovo ci disse: in America Latina abbiamo il problema del machismo, cioè gli uomini picchiano le donne, a prescindere, anche se non hanno fatto niente, perché si fa così. Diceva lui, mi ha raccontato un presbitero nella riunione del clero, era emblematico, ascoltate bene, che un signore si è confessato, no? Quindi già confessandosi significa che ha riconosciuto il fatto che picchiare la moglie non è giusto, non è cristianamente giusto, e quindi confessa il suo peccato. Nell'esortare il sacerdote, non lo devi fare, mi raccomando, impegnati, magari quando sei arrabbiato esci fuori. E lui ha ascoltato, annuito, poi ha avuto, secondo me, uno scatto d'orgoglio. E gli fa: mira padre, però tu non sai che è vivere con una mujer. Dice: guarda, tu non sai, come per dire, io non posso non farlo, perché a volte ti tirano scemo e tu devi picchiare. Allora il vescovo disse: noi lo diciamo, le religiose lo dicono, però probabilmente all'esperienza del sacerdote celibe, della religiosa non sposata, e comunque si ferma all'aspetto catechetico, perché non posso dare questa testimonianza. Se voi come famiglia in quel quartiere discutete, litigate, alzate anche la voce, ma non alzate le mani, avete già fatto metà del vostro mestiere. Questo consiglio ci ha molto rassicurato, perché quello che teoricamente avevamo capito e studiato preparandoci, l'abbiamo poi sperimentato, il valore di essere testimoni, cioè non chiacchiere, annunciare il Vangelo con la vita in primis, poi dopo gli spieghi, le letture, i Vangeli, Marco, Luca, gli altri, ma insomma quello che c'era bisogno era di un esempio pratico. E questa è stata una cosa che ha funzionato anche nella sua francescanità. Il vescovo ci ha visti, sapeva che arrivavamo, però quando ci ha visti forse avrà avuto anche un po' di pena, ha detto: guardate, se volete c'è un appartamentino al seminario, poi vi do una macchina e voi andate nei barrios a lavorare. E noi abbiamo scelto invece di vivere nella baraccopoli, perché per noi era fondamentale vivere con loro. Nonostante avessimo l'assicurazione della CEI sanitaria, della conferenza episcopale, quando abbiamo potuto, che la bimba doveva fare gli aerosol, facevamo un'ora di cammino per andare sotto al sole a 40 gradi al modulo dei cubani a fare l'aerosol e a fare la fila, perché se tu vivi con loro, loro si aprono, ti accettano e soprattutto riesci poi a fare un lavoro importante. L'attività missionaria che noi abbiamo fatto, 3 anni, poteva essere 6, 9, 12, nell'arco di 40 anni di una vita apostolica, se Dio ci dona di vivere fino a 70 anni, è comunque il 20%, il 25%. Quindi comunque noi l'abbiamo vissuta anche molto come in università. Abbiamo appreso un metodo, quello dell'annuncio missionario, da poter spendere qui nelle nostre comunità. Allora io, anche se non è ancora ufficiale a livello di chiesa, però sto elaborando una nuova pastorale, no? Io la chiamo la pastorale della macchinetta del caffè. Ci sono luoghi in cui la chiesa non può arrivare, non arriva il presbitero, non arriva il frate, non può nemmeno arrivare l'idea di chiesa che abbiamo noi, ma siccome noi siamo chiesa, arriviamo noi. Se io alle 10 dove lavoro vado a prendere il caffè alla macchinetta e le persone lo sanno, le persone vengono, una volta me lo offrono, una volta glielo offro e cominciano. Eugenio, sai, sono in difficoltà con mia moglie. Eugenio, sai, mi sto separando da mio marito. Mio figlio fa questo. Ho successo questo. Io non vado più in chiesa. Io mi vergogno. Io sono così, io sono colà. Quindi un'attività di annuncio che nella secolarità può raggiungere come l'acqua nelle fenditure i posti più reconditi, con delle tecniche veramente belle imparate in missione. Un secondo aspetto che la missione ci ha donato è stato l'approccio all'interculturalità. Molto spesso, almeno fino alla fine dell'Ottocento, andare in missione significava non solo portare Gesù, ma ahimè oggi criticamente possiamo dirlo, anche portare il proprio essere spagnoli, il proprio essere italiani, il proprio essere francesi. Ci sono in Africa, in Asia, in America Latina, realtà in cui forse abbiamo portato troppo. L'annuncio del Vangelo è trasbordato anche in un'invasione culturale. Oggi invece si parla di inculturazione. Vai a portare Gesù, però partendo dal loro modo di capire la vita, dal loro schema antropologico. Parole difficili, ma significa capisci chi c'è di fronte e parli la sua lingua. Vi faccio un esempio. Quando nella nostra comunità c'erano molti caserios, no? I caserios sono le comunità campane, che a volte avevano la celebrazione eucaristica ogni 2 mesi. E purtroppo le sette protestanti erano aggressivissime. E quindi la Chiesa Cattolica perdeva fedeli perché non aveva personale che andavano a curare queste comunità. Allora il Vescovo ha istituito una serie di lettori, uomini, delegate della parola, donne, e andavamo col nostro Santissimo, il nostro corporale, il nostro Vangelo, nelle campagne a celebrare la parola e a distribuire l'Eucaristia a chi la poteva ricevere. Ovviamente dopo il Vangelo c'era un'omelia, un'esortazione. E io la prima volta la gente mi guardava, già parlavo bene spagnolo. Sì, perché poi non ti dicono mai qualcosa di negativo. Ho capito tutto, tutto bello. Però vedevo che gli occhi non si accendevano. La terza volta andai a prendere da una parrocchiana un'offerta, no, dalla parrucchiera, e vidi che tutte le ragazze che aspettavano, no, di cortare il pelo, di tagliarsi i capelli, erano fisse con una telenovelas. Ecco, in Sud America si vive di telenovelas. E ho visto una storia. Ho detto, stai a vedere. Quando faccio poi l'omelia, la riflessione, commento il Vangelo di Luca a partire dall'episodio delle 2 del pomeriggio della telenovelas. Un successo! Padre, ho capito... Padre, poi ovviamente lì padre Sito, no? Cioè, sapevano che ero padre di bambini, però l'esercizio del ministero ti dava anche un po' il ruolo, quindi anche se sapevano che non ero padre, mi chiamavano padre Sito lo stesso, no? Allora io da quel momento, per prepararmi le riflessioni, non leggevo più il commentario in spagnolo di un grande pastoralista sudamericano, ma mi vedevo dalle 2 alle 2:30 la telenovelas. E da lì, ecco, inculturarsi, cioè avere anche l'umiltà, diciamo, ho studiato, ho fatto la laurea in teologia, ho fatto pastorale e devo andare a vedere. Se per entrare in quella cultura devi parlare quella lingua, quella mediazione culturale, falla. Ci è servita al ritorno. L'accento si sente che non è proprio milanese, io sono pugliese, orgogliosamente pugliese, ma come tutti molti giovani pugliesi, ogni tanto si va al nord per lavorare e quindi vivo a Milano. Noi viviamo a Milano questa realtà dell'immigrazione e viviamo anche questa triste esperienza, diciamo, culturale, politica, di persone avverse a ogni tipo di persona diversa. Perché non pensate che alcuni partiti ce l'hanno con gli stranieri o con i meridionali, ce l'hanno anche tra bresciani e bergamaschi, quindi è proprio a volte un'idea un po' così. Che succede? Succede che Teresa torna dall'asilo, raffreddata. No, io non ho fatto in tempo a mettere la mano nella tasca per prendere il fazzoletto. Esce nel giardino. Boom, boom. Oddio mio, mamma mia piccolina che fa... Sai, in Italia non è uno abituato a vedere forse i calciatori. Si soffia nel naso dal vivo, sputano a terra. In Venezuela lo fanno tutti. Perché non esistono i fazzoletti? L'unica persona in 3 anni che ho visto usare il fazzoletto è stato il nostro vescovo, ma perché è stato a Madrid 5 anni. E quindi evidentemente qualcuno gliel'ha fatto vedere. Allora da lì è partito tutta una riflessione. Ma chi l'ha detto che ci vogliono i fazzoletti? Uno non se lo può pulire così. O anche se lo pulisce così. Quando tu dal Venezuela torni, vieni in Italia, magari vai a lavorare, quindi se una persona non sei clandestina, una persona normalissima, pulitissima, se non c'è nessuno che ti accoglie e ti spiega quelle 3 cosine, se non c'è nessuno che ti accoglie con pazienza, facendoti fare qualcosa che non è nel tuo registro culturale, non scandalizzandosi, ma con carità, spiegando che qui si fa diversamente. Se non c'è nessuno che ti accompagna in questo percorso, tu sei finito, perché troverai un popolo che ti accoglie relativamente, che ti giudica tutte le volte che fai qualcosa di diverso e non ti dà il tempo o la possibilità di capire come bisogna vivere qua. Non è che uno scende dall'aereo, si toglie il CD cultura venezuelana e si mette il cultura italiana. E questo è stato anche per noi. Quante cose abbiamo capito vivendo con loro. Il rumore, la musica. Voi sapete, nei vostri hi-fi, no? Il volume da 1 a 10. In Venezuela inizia a 11. Il minimo è 11. e poi arriva fino a 5, bum, 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 bum. E non c'è, la festa è così, ordinazione religiosa, 15 anni, qualsiasi festa, bum, 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 bum. Casse di birra alte più o meno come il primo affresco 18, ghiacciata rigorosamente, e poi insomma, un po' di ballo, e si fa sempre così. Allora, i registri, l'inculturazione. Ultima cosa importante da restituire, l'impegno nella pastorale. Noi abbiamo una responsabilità grossa oggi. Non piangere perché ci sono pochi sacerdoti, ma pregare e fare in maniera che i nostri figli o i nostri fratelli o i nostri nipoti cominciano ad avere tra le prospettive della loro vita anche quella del presbiterato, per esempio, o della vita religiosa, per esempio. Quindi non fate come mia mamma che preghiamo per le vocazioni, basta che non sia mio figlio. Cioè, la prima responsabilità è la nostra. Però poi in America Latina la scarsezza da subito ha fatto in modo, ha anticipato il concilio, se vogliamo l'ho anche preparato, no? Grandi padri conciliari sono stati i protagonisti di questo concetto, passare dalla collaborazione, io decido e tu mi aiuti, alla corresponsabilità, insieme decidiamo, perché siamo battezzati, io servo il popolo come ministro ordinato, tu lo servi come religioso, tu lo servi come secolare, ma tutti siamo a servizio della comunità. Le comunità sono comunità di comunità, la parrocchia è una comunità di famiglie, diremmo qui. Per noi questo è stato bellissimo, è stato fondamentale. Oggi molti vescovi, tra cui il vescovo di Milano, scrivono nelle lettere pastorali, copiamo le esperienze che abbiamo nelle nostre missioni Fidei Donum, prendiamo spunto da loro, utilizziamo i missionari come antenna culturale, perché lì la necessità ha fatto crescere un'idea di chiesa e una collaborazione vera. Qui probabilmente stiamo difendendo fino a quando possiamo, accorpando, facendo, inventandoci unità pastorali, comunità pastorali, però di fatti ancora non siamo pronti a dire a una famiglia, a un giovane, tu ti occupi di questo aspetto, tu ti occupi di questa comunità e insieme decidiamo, anche se io presbitero dal diritto e dalla storia, da Gesù, insomma, ho il compito di pascere la comunità, ma facciamoli insieme e poi io ci metto la firma. Questa è stata un'esperienza bellissima. E concludo quindi, poi dopo so che ci sono i fogliettini e domandine, quindi diamo ampio spazio anche alle vostre curiosità. Però concludo con due pensieri. Il primo è quello di ascoltare. Magari quante volte l'avete sentito? Io dal 91 al 2004 l'ho sentito un sacco di volte. Però vi dovete fidare e vi dico che è vero. Ascoltate il vostro cuore. Spesso le cose più impossibili, guardate, smontare una famiglia in Italia, la macchina, l'assicurazione, le utenze del telefono, luce, gas e acqua, l'aspettativa dal lavoro, mia moglie si è licenziata, che facciamo dell'appartamento, è incinta, nasceranno i bambini pure là, non c'è neonatologia, se sta male come facciamo? Cioè il demonio di ostacoli ve ne può mettere mille, non a fare i missionari, ma anche a fare i catechisti, a fare gli educatori, a fare i fidanzati in maniera seria, a fare i papà e le mamme in maniera seria, a essere figli in maniera seria, intendo cristiana. Perché sembra che tutto è impossibile. Io vi dico, è possibile. Quindi ascoltate il vostro cuore. Il fatto che siete arrivati qua a ascoltare magari per anni a tante persone che vi diranno qualcosa, ciò che vi rimane, su quello lavorateci. Perché per noi è stato fondamentale. Secondo aspetto, per noi è diventato anche importante leggere i segni. Molto spesso in missione, i primi sei mesi abbiamo avuto di tutto. Si è incendiata la casa mentre Teresa dormiva, noi eravamo vicino alla chiesa di Sant'Antonio, la casa era fatta di blocchi di cemento e poi c'era uno spazio così per il caldo e poi la lamiera sopra, il tetto di lamiera, avevamo i bagni fuori. L'intuizione appena arrivati a fare tra le due stanze, che era una vecchia aula di catechismo, una porta che comunicava. Quando la casa ha preso fuoco, Elisabetta stava facendo l'aerosol alla bimba e non ha dato caso alla puzza di bruciato perché era il periodo di raccolta della canna da zucchero. Quando si raccoglie la canna per far scappare i serpenti, prima si dà fuoco al canneto e poi si passa col macete. Per cui era una puzza ordinaria. Quando io sono arrivato, me ne sono accorto, ho cercato di aprire la porta di ferro, quella esterna, e mi si è sciolta la chiave dentro che aveva già preso calore, poi dopo pam, una spallata all'americana alla porta di legno e trovo Teresa seduta, che guarda le fiamme così piccolina, siamo andati via e abbiamo cominciato a interrogarci, perché poi abbiamo tolto il sottotetto e abbiamo visto che erano più i metri di nastro isolante che di cavi elettrici, perché in Venezuela non si fanno i lavori tipo mi servono 20 metri, compro 20 metri. In Venezuela si fanno i lavori quanti soldi c'ho, compro quello che c'ho e tutto il resto mi arrangio. Quindi non vi dico che cosa c'era. E all'inizio noi ci siamo chiesti questo, il serpente, la tarantola nella culla di Sara, il serpente nel bagno, cioè non perché vivevamo nella giungla, però uno ha preso la sabbia dal fiume, l'ha portata, insomma, per ascoltare per dire non intestardiamoci, è vero, però nemmeno facciamoci spaventare, cerchiamo di capire noi perché siamo venuti, per chi siamo venuti. Siamo venuti per annunciare Gesù e siamo venuti per vivere in mezzo a questa gente. Questa gente ci vuole bene, ci sta aiutando. Tiriamo, 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 tiriamo. Tac, alla fine l'abbiamo vinta noi. Abbiamo capito che era volontà di Dio. L'ultimissimo pensiero è che nella povertà, e San Francesco su queste cose proprio noi ce l'avevamo, nella povertà, nei piccoli, negli ultimi, si trova veramente il volto di Dio. Le nostre letture popolari della Bibbia, tecniche molto simili alla lezione divina di cui domani faremo esperienza, erano fantastiche quando nella meditazione, nella collazio, il tagliatore di canna, persone analfabete, portavano il loro Vangelo, ascoltato, vissuto nella loro vita, con le loro difficoltà. Se avessi avuto la possibilità, ma non sarebbe stato forse nemmeno giusto, di registrare, sbobinare, avrei stampato i migliori libri, perché i poveri, ma i poveri non solo fisicamente, ma diciamo economicamente, anche proprio in spirito, le persone semplici sono le persone nelle quali veramente Dio si manifesta e annuncia. Noi avevamo un barrio, il Monsignor Unda, ecco veramente coordinatore, è l'ultima cosa, Giuseppe. Noi avevamo un barrio dove praticamente i missionari italiani andavano a fare i battesimi sotto gli alberi di mango. Poi i missionari italiani non ci sono stati più. Lasciamo perdere una serie di considerazioni sul clero locale. Alla fine era totalmente abbandonato. 4.000 persone, tutte abbandonate. Però siccome avevano fame di Dio, arrivava il predicatore evangelico, alleluia, alleluia, Dio mio re, io ti ungo, io ti guarisco. Tutti nella chiesa evangelica. E quindi la gente però aveva la sua... Andavano nella chiesa evangelica con la maglietta della Vergine di Coromò, della Madonna, quindi Sant'Antonio a casa, insomma. Non era che avessero le idee molto chiare. Avevano sete di Dio. E andavano da chi glielo dava. Il venerdì santo dell'ultimo anno, col fuso orario, noi potevamo vedere in anticipo o in posticipo le cose, no? Era comodo anche per le partite. Io non è che non vedevo Gazzetta.it, aggiornatissimo anche sul campionato di calcio. Un altro grande metodo di evangelizzazione. Baggio del Piero, entravamo nei quartieri più malfamati. Ha detto, dobbiamo andare a fare lì la Via Crucis. Nessuno voleva venire perché era un po' pericoloso, ma soprattutto perché sono tutti evangelici. Lì ormai i cattolici non ce ne sono più. Io e Cristobal, un pio uomo, siamo presi sta croce e siamo andati. Allora, le signore che facevano invece dei banchettini, delle case ricche di legno con la tovaglia di pizzo bianco, mettevano dei tubi dei secchi di plastica al contrario, al posto della tovaglia bianca, la maglietta della scuola dei bambini, la divisa messa lì su, una velita, una candeletta, un quadretto della Madonna di Sant'Antonio e due fiori presi nel campo. Prima stazione, seconda stazione, arriviamo alla 10ª stazione che era buio e tutti questi bambini con queste candele, arriviamo alla 15ª stazione. Ragazzi, io, guarda, la pelle d'oca, avevo appena visto la Via Crucis del Papa al Colosseo e in testa a me diceva, caro Benedetto, qua è la stessa cosa. Avevamo un fiume, noi che siamo amici con Benedetto, ma insomma siamo fratelli, no? Il Papa è il primo nostro fratello. Avevamo un fiume di bambini, di giovani, con queste candele, una, perché non c'era luce ovviamente in quel barrio, non c'era energia elettrica. Questa croce, questi canti, e quando andavo via, mi fermavano, ogni baracca mi fermava, ah padre, padre, sempre padre, ah padre, per fortuna che è venuto lei, sono anni che non viene nessuno, io sono cattolica, io sono fedele a Santa Rita, io sono fedele a Santa Barbara, perché poi, insomma, tutti sono fedeli a San Benito di Palermo, che c'entra in Venezuela, no? Sono stati un po' di invii missionari. E quindi quando sono tornato al consiglio pastorale, non arrabbiato ma in maniera dura, ho detto, e voi avete detto che lì non c'era un cattolico. Se voi andate, vengono fuori come funghi. Che significa? Avere fiducia di annunciare, di essere testimoni anche nei luoghi in cui voi pensate che Cristo, Gesù e la Chiesa non c'entra nulla, perché qualcosa la troverete. noi ci stiamo sforzando a fare il nostro meglio. Mi auguro che vi sforziate pure voi. Grazie.
Ringraziamo padre Eugenio ed Elisabetta, che avete visto seduta lontana un attimo coi bambini. Ed è un'esperienza di famiglia che ha deciso appunto di lasciare la terra, diciamo la terra natia d'Italia, per andare in Venezuela a portare la testimonianza del loro credo e della loro fede. Passiamo alla testimonianza invece di un giovane che, come voi, appunto ha fatto un cammino formativo, un cammino personale, iniziato un po', mi diceva ieri, così all'avventura in una comunità, una fraternità di 100 ragazzi, di cui 20 ragazzi e 80 ragazze, quindi aveva tutti i suoi buoni motivi per partecipare. E quindi lascio la parola adesso a Fabio Fazio, che è responsabile nazionale della GIFRA, che ci racconterà un po' come ha avuto questa sua vocazione alla responsabilità. E gli facciamo un applauso. Allora.
Buongiorno a tutti. Allora, non so se vi aspettavate il mio viso, Fabio Fazio. Qualcuno di voi, come entravo, mi ha detto: ah, pensavamo fosse il presentatore televisivo. Vabbè, ci sono abituato, ormai è 33 anni che la portiamo avanti così. E innanzitutto sono veramente emozionato di essere qua, perché vedervi così tante è veramente un'emozione. Ho 33 anni, vengo da Siracusa, quindi estremo sud dell'Italia, e la mia esperienza di giovane francescano, ho fatto la mia esperienza di crescita dall'età di 18 anni in Gioventù Francescana. Ormai non sono più presidente nazionale da febbraio, perché diciamo tutta l'esperienza, poi sono entrato in consiglio nazionale, gli ultimi anni li ho fatti da presidente nazionale. Oggi sono un terziario francescano, quindi sono andato avanti, si cresce con l'età e quindi si fanno delle scelte. È proprio di queste scelte che oggi voglio condividere insieme a voi. Si è parlato di dono durante la liturgia, prima si parlava di come si accogliere il dono, che il Signore ci fa dei doni, ci dà qualche cosa, ce la mette a disposizione. Noi come la accogliamo e che cosa facciamo? Inizio la mia esperienza, dicevo, a 18 anni in Gioventù Francescana. Prima, così, esperienze in gruppi parrocchiali, in gruppi di volontariato, così, fatti a spot, esperienza fatta negli scout, così, un po' di esperienza, un po' una Macedonia, dove alla fine andavi più per, diciamo così, per sport che per qualche cosa che realmente ti interessava o ti sentivi chiamato. E magari a quell'età è veramente anche difficile cominciare un pochettino a discernere o a capire determinati aspetti, anche perché è un momento, ecco, di crescita. A 18 anni mi sentivo il padrone del mondo, sei diventato maggiorenne, prendi la patente, quindi ormai esperienza ne hai, invece in effetti eri poco più che un bambino. Come diceva prima, condividevo ieri sera, nella mia città, la Gioventù Francescana, fraternità, manco sapevo che cosa voleva dire la parola fraternità, 100 persone, di cui 80 ragazze, ero da single, e quindi era un'occasione da buttarsi a pesce, veramente, in una situazione del genere. E quello, ora dico, a distanza di tanti anni, dico, forse quella è stata la chiamata. Ecco, il Signore ci chiama in qualche modo, qualche segnale ce lo lancia. Sicuramente, abituati noi all'esperienza televisiva, le chiamate del Signore, quelle che vediamo nei film, nelle fiction, sono luci, fari, tuoni, lampi, voci di sottofondo che chiamano. Magari uno pensa, beh, allora quando il Signore mi chiamerà in questa maniera qua. Invece no, il Signore ti dà dei messaggi, ti chiama con i fratelli. Io l'esperienza che ho fatto di chiamata da parte del Signore è stata di dei fratelli, dei frati che mi sono mi ha messa accanto. E quando si fanno questo tipo di esperienze di condivisione, di esperienze di vivere insieme, sono più molte volte più gli aspetti, gli scontri che i momenti positivi, se noi li guardiamo così esternamente, perché l'uno nel venire incontro all'altro, io prendermi carico dei tuoi difetti come tu ti prendi carico dei miei difetti, io che dono a te qualche cosa come tu che doni a me qualche cosa, e quindi questa esperienza di Gifra che ho fatto veramente mi è servita proprio per mettermi a disposizione e donarmi per così come ero. Molte volte ci sentiamo, poi sicuramente l'autostima è sempre il top per ognuno di noi, ecco, ci mettiamo veramente a livello quasi dello zero, perché non ci sentiamo pronti a fare niente, non ci sentiamo pronti a niente. Chiaramente la fraternità mi ha chiamato e mi ha chiesto di essere così com'ero, non di essere ciò che non ero. E questa è stata poi alla fine l'esperienza che ho fatto negli anni in fraternità, nei vari consigli, perché anche qua l'esperienza che io posso condividere con voi della gioventù francescana, ma proprio a livello personale, è il fatto che la possibilità di assumersi delle responsabilità, di dire un sì anche in età giovanile, anche in età dove si è in crescita, nel momento in cui si stanno facendo tante scelte nella vita, nello studio, nella vita lavorativa, a livello familiare, è importante, perché ci assumiamo una responsabilità, cioè io comincio a dire un sì, che magari un sì per l'età che uno c'ha che è stupido, è una cosa piccolissima, ma intanto quel sì mi serve per crescere, mi serve per dire io devo assumermi delle responsabilità, non posso vivere deresponsabilizzato senza che nessuno, senza dare, dire e fare niente per nessuno. Cioè il sì che ho dato quando celebrai la promessa era un sì al Signore, ma un sì ai fratelli, un sì a me stesso, un sì per dire io mi assumo una responsabilità, dico sì al Signore che mi ha chiamato, e questo sì non so dove mi porterà, perché poi questo è un altro aspetto importante, dici sì, ma che cosa succederà? E anche qua, se veramente non c'è un senso di affidamento, di affidarsi al Signore, nel dire io sono nelle tue mani, sicuramente mi starai accanto e sicuramente non mi porterai nella direzione sbagliata. E veramente, a distanza di anni, quel sì, ne sono veramente contento di aver detto quel sì, e tutti i sì a tutte le prove a cui sono stato chiamato. Perché poi anche qua l'esperienza giovanile è bella, ed è bella anche a pensarla quando poi passa un po' il tempo. Io mi ricordo al momento della prima promessa, che età avevo? 19-20 anni, una cosa del genere, ci prepariamo alla promessa, all'allora consiglio locale della mia fraternità mi dice: no, guarda, tu non sei pronto per fare la promessa. Non vi dico la confusione che ho fatto, sciopero contro sciopero, confusione, perché faceva, voi non vi potete permettere di dirmi tu non sei pronto per fare la promessa, chi sei tu per dirmi non puoi fare la promessa. Però anche qua la sconfitta, se la vogliamo vedere così, dell'apparenza, ti serve per crescere, ti serve per rafforzarti, ti serve per fare obbedienza, perché anche qua le delusioni che cosa sono? Le delusioni, se noi guardiamo la delusione, è un qualcosa di negativo, ma la delusione è importante nel come viviamo noi una delusione, nel come noi andiamo a vivere subito dopo quella delusione, perché là cresciamo, là facciamo la nostra esperienza. di fede, là ci affidiamo, là sperimentiamo l'amore che il Signore c'ha per noi. E non è tutto rose e fiori, non è bello, però veramente il senso di affidamento, il senso di avere questa presenza del Signore che ci sta accanto e che ci sostiene anche nei momenti in cui non ce la facciamo, veramente è un qualche cosa che ti arricchisce e ti fa andare avanti. Esperienze pesanti e negative, chiaramente man mano che si andava avanti ne ho fatte tante, perché poi ho fatto l'esperienza che ho finito la scuola, sono andata all'università e mi sono trasferita a Milano, quindi vi immaginate dall'estremo sud andare all'estremo nord dell'Italia, quindi esperienze diverse, modi di fare diversi, climi diversi, cioè. Però anche là la fraternità mi ha aiutato tantissimo, il sapere di avere vicino la fraternità della gioventù francescana, persone con cui potevo condividere qualche cosa, potevo condividere uno stile di vita, potevo condividere una crescita, quello mi ha aiutato tanto. Per questo che ringrazio il Signore del fatto che il dono dei fratelli che ci dà, cioè ci parla per mezzo dei fratelli, chiunque esso sia, veramente importante. Il fatto dell'incontro, secondo me è un qualche cosa di straordinario, che cresci con questa consapevolezza di non stare da solo, cresci con la consapevolezza che il Signore, se ti mette alla prova, ti dà qualche peso, lo sa che non ti darà mai un peso superiore a quello che tu puoi sostenere. E questa è una forza grandissima, questa è una forza che veramente, quando sei stanco, sembra che ti capitano tutti a te, veramente pensare che il Signore ti sta vicino e che ti mette alla prova perché devi crescere, perché se vuoi essere un domani un uomo, una donna migliore nella società, perché poi alla fine è questa esperienza che andiamo a vivere nel gruppo parrocchiale, in Gifra, in qualsiasi movimento, è importante perché noi poi questa esperienza la portiamo fuori ed è là la nostra, veramente la nostra missione. Perché la missione la viviamo quotidianamente, dove lavoriamo, in famiglia, o col vicino di casa, e noi là testimoniamo quello che siamo, testimoniamo di essere, di portare un messaggio che è quello di Gesù Cristo, perché alla fine anche là uscire poi al di fuori dei conventi, delle parrocchie. Chiaro, se ce la suoniamo e ce la cantiamo sempre a casa nostra è bello, è logico, siamo tutti quanti d'accordo. Invece poi la scommessa diventa andiamo fuori, portiamolo fuori questo messaggio. E chiaramente là è un altro passaggio in più, si cresce ancora là, perché poi è un cammino, ecco, dove dobbiamo maturare, dove si matura. E io sono arrivato a un certo punto all'età di 25 anni, perché a quel punto era il momento, ecco, che bisogna un po' quagliare. Ok, perfetto, abbiamo fatto questa esperienza in Gifra, va benissimo, stupenda, tutto quello che volevo, i convegni, questo, quell'altro, però alla fine a livello personale dobbiamo concretizzare, cioè non possiamo restare posteggiati, messi là ad aspettare non so che cosa, ad un certo punto dobbiamo darci delle risposte e dare delle risposte, cioè chiederci cosa vogliamo fare da grandi, chiederci che cosa, se quell'esperienza che il Signore ci ha fatto conoscere, ci ha messo alla prova in quella cosa, cosa vogliamo fare. E allora ecco un altro, una cosa importante che veramente vi voglio condividere con voi e voglio darvelo come, così, come un consiglio da un fratello maggiore: mettetevi sempre alla prova e chiedetevi delle risposte e chiedete delle risposte anche a chi vi sta accanto, perché anche là non fate diventare la situazione in cui vi trovate così, vabbè, ci sto bene, che mi interessa, alla fine va bene, ecco, non fate diventare, noi diciamo, mi ricordo un tanto tempo fa un formatore di Gifra mi disse, ad un incontro, disse: attenzione a non fare diventare la gioventù francescana un bivacco, cioè un posto dove essere là posteggiato senza andare avanti e senza metterti in discussione. E infatti a 25 anni, come vi dicevo prima, ho condiviso, cioè veramente mi sono sentito la necessità di dire: ok, il carisma francescano fa per me, questa strada fa per me, allora a quel punto andiamo avanti. E il passo avanti qual era? L'ordine francescano secolare. Diciamo, c'è il limite di età dei 30 anni, al di sotto dei 30 anni c'è la gioventù francescana, al di sopra un cammino più maturo che lo confermi per tutta la vita, l'ordine francescano secolare. E allora là apriamo uno scenario apocalittico, fraternità di persone anziane, fraternità, allora tu che vieni da 25, 26 anni, quelli che sono, con una certa dinamicità, è logico, se la guardi così, la fraternità, cioè, di ottantenni, settantenni, quelli che sono, che si incontrano il lunedì alle 4 del pomeriggio, ti cadono le braccia e dici: no, sì, vabbè, sì, la strada che veramente il Signore mi indica è quella, mi sento chiamato a questo tipo di vocazione, però mi pare un po' troppo. E allora anche là bisogna pregarci e si cresce anche là. Nel senso, ad un certo punto, se uno fa, perché io l'ho fatto, questo ragionamento, cioè vuol dire che ancora forse non sei pronto. Infatti qualche annetto ancora ci ho lavorato. Quando poi ti senti chiamato, ti senti la vera chiamata, ci vai da solo, ci vai, non ti interessa chi c'è l'ottantenne, quello che dorme durante la riunione, quello che praticamente si fa durante l'incontro, si parla di tutto, si parte da un argomento e si va a finire dalla parte opposta perché alla fine è così. Là quando ti senti chiamato e ti senti veramente che il Signore ti sta chiamando, vai senza preoccuparti di niente. Sono arrivato all'ordine francescano secolare con anche là una prova, con tutta l'esperienza, con la non esperienza, perché non è che uno, avendo fatto l'esperienza in gioventù francescana, dice: guarda, so tutto, le fonti le so a memoria, chiedimi quello che vuoi. Cioè, cambi realtà, cambi tutto. Però là è un mettersi alla prova nuovamente, una prova a cui il Signore ti dà questa esperienza per poter crescere, per poterti mettere in discussione, perché alla fine mettendosi in discussione che si cresce. E a dicembre dell'anno scorso ho messo la professione nell'ordine francescano secolare. Chiaramente la professione nell'ordine francescano secolare che non è la promessa a cifra, un qualche cosa che di anno in anno si rinnova, perché grazie ad un giovane non gli si può chiedere un impegno per tutta la vita, visto che è in crescita. A una persona adulta sì. E anche là dire quel sì per tutta la vita è un qualche cosa che veramente indietro non si ci può tornare più. E allora il sì, abituiamoci veramente a prendere delle decisioni con i giusti tempi, con le giuste riflessioni, aiutati dai frati, aiutati da tutti, da chi ci sta accanto, dalle persone più adulte, perché le persone più adulte ci danno comunque una testimonianza, un'esperienza di vita. Però prendiamole quelle decisioni, non restiamo fermi là ad aspettare che qualcuno dica a noi quello che dobbiamo fare, perché poi se ci guardiamo intorno quello si vede. Si dice sempre: il giovane non vuole fare niente, il giovane non è responsabilizzato, il giovane gli devi dire di fare tutto quanto, i giovani fanno solamente confusione. Può essere anche vero, ma non è quello il problema. Il problema diventa, ed è questo proprio quello che io ho ricevuto, il giovane ha bisogno di esempi. Diamogli gli esempi e il giovane ti risponde, ti fa le sue scelte. Il giovane riesce ad andare avanti, però diamogli noi adulti, perché io sono in una fase dell'età, ancora non so se sono giovane o adulto, ancora c'è un po' di confusione, però veramente prendiamole quelle decisioni, affidiamoci al Signore e quotidianamente e ogni giorno diciamo di sì al Signore, accettiamo la sua volontà e alle prove che lui ci mette a disposizione, anche se sono negative, perché è un percorso che noi dobbiamo fare, è un percorso e cresciamo da come viviamo questo percorso e da queste prove a cui lui ci mette a disposizione. Io ho visto l'orologio, sono un po' in ritardo, quindi vi ringrazio per l'attenzione.
Ringraziamo naturalmente Fabio Lui ha parlato di questo sì che si ripete nella sua vita e nella vita, e che si deve ripetere nella vita di ognuno di noi. Ognuno di noi prende delle responsabilità, prende delle decisioni importanti. Noi abbiamo qui Cosetta che un sì l'ha detto tanto tempo fa, un sì forte, e poi nella sua vita è successo qualcosa che, diciamo, era inaspettato, però appunto ha tirato fuori tutta la sua forza, l'ha trovata grazie alla fede, ed è qui appunto per raccontarci cosa le è successo. Io adesso lascio la parola a lei, si occupa lei di letteratura per l'infanzia, però diciamo che questo è un lato, diciamo, che ricama un po' la sua vita, però è soprattutto una grande mamma. Gli facciamo un applauso prima di iniziare.
E buongiorno a tutti, è un'emozione per me essere qua oggi con voi, siete in tanti, sono arrivata ieri e ho parcheggiato in concomitanza due pullman che arrivavano dalla Sicilia, per cui mi sono mescolata fra i ragazzi e le persone che salivano verso la Basilica e ho respirato l'aria di queste giornate attraverso di voi. Io mi occupo di letteratura per l'infanzia, per cui mentre parlerò, magari ogni tanto mi viene naturale e mi verrà naturale citare dei libri. Infatti me ne sono anche portato uno che poi chiedo di inquadrare nella sua copertina. Non è un mio libro, ma è un libro bellissimo che vi consiglio di leggere e che secondo me c'entra molto con il tema di oggi. Arrivo da Brescia e sono una mamma, ho tre figlie femmine e la mia storia è una storia molto particolare, perché quando mi è stato chiesto di venire a raccontare la mia storia parlando del dono, il mio primo pensiero è stato quello: come riuscire a tradurre l'esperienza del dolore in un'esperienza che può essere considerata un dono per la propria vita. Ed eccomi qua a tentare di raccontare la storia così come è andata, perché sono convinta che bisogna considerare la dimensione narrativa della vita. La nostra vita è una storia che noi ci raccontiamo, che qualcuno da quando eravamo piccoli ci racconta e che noi racconteremo agli altri. Siamo nella Basilica in cui c'è una storia che è stata raccontata sulle pareti attraverso gli affreschi. Quindi già questo è un primo esempio per capire che la nostra vita è davvero una storia. E la storia comincia per me tanti anni fa, quando avevo più o meno la vostra età e ho iniziato a frequentare un movimento ecclesiale come questo e ho conosciuto mio marito, quello che poi sarebbe diventato mio marito. Lui si chiamava, e già usando questo verbo penso che si possa intuire quello che vi racconterò, si chiamava Salvatore. Ci siamo sposati ad un'età che adesso è considerata veramente l'infanzia, io avevo 22 anni e la mia prima bambina è nata quando io ne avevo 23, adesso Laura ne ha 23, ha 23 anni. E noi siamo cresciuti all'interno di questo movimento che, come il vostro, ci ha fatto condividere un percorso verso la nostra vocazione. Prima si parlava di vocazione alla santità. Io credo che voi come ragazzi dovreste desiderare di avere una vocazione ancora, cioè oltre che alla santità, alla felicità, che poi sono la stessa cosa. La felicità e la gioia, che è anche un po' quello che ci diceva Francesco. Come coniugare il nostro desiderio di felicità con un dolore grande che ci accade? Continuo con la storia. Dopo 8 anni di matrimonio e 3 bambini, io avevo 30 anni, avevamo Laura di 6 anni, Andrea Grazia di 4 e Giulia di 1 anno. Salvatore, che ne aveva 34, muore in un incidente stradale. un incidente come tanti. Chissà quanti di voi nella vostra famiglia hanno sperimentato l'esperienza di perdere proprio una persona cara, o per una malattia o per un incidente stradale o per qualsiasi altro motivo. E lì la nostra famiglia, che fino ad allora aveva percorso questa strada all'interno di questo cammino di fede, ha dovuto fare una virata improvvisa. Cioè la nostra vita ha avuto una virata improvvisa. Io avevo 30 anni e avevo 3 bambini piccoli. Quando ieri parlavo con padre Antonello gli chiedevo: ma quanti anni hanno le persone a cui ci dovremmo rivolgere? Lui mi diceva: ma dai 18 ai 30 anni. Ecco, è difficile riuscire a trovare le parole giuste per ragazzi di 18 anni. Penso che quelli di 30 con facilità capiranno tutto, quindi io cercherò di essere estremamente semplice proprio per aiutare, cioè per riuscire a spiegarmi con i ragazzi più giovani. Quindi parlerò del giardino. Parlerò di un giardino di amicizie, un giardino di famiglie che sono diventate la nostra famiglia. Noi che eravamo una famiglia vedova, chiamiamola così, siamo stati custoditi da altre famiglie, siamo diventate da una famiglia di famiglie. Ed è bellissimo se pensate a questo, pensate a quando vi sentite soli, perché state vivendo un'esperienza di dolore e non c'è nessuno accanto a voi. E provate a domandarvi come mai io oggi sono proprio qui in questo, a raccontarvi la mia storia di dolore. Che senso ha raccontare dei ragazzi una storia di dolore quando uno ha 18 anni, come si diceva prima, si vede tutto il mondo davanti, pensa di essere invincibile? Allora, io sono qua a raccontarvi questa storia perché io sono grata di quello che ho avuto, non della morte di mio marito chiaramente, ma di tutto l'amore che io e la mia famiglia abbiamo ricevuto in questi anni. Quindi quando uno riceve tutto questo amore, tutto questo affetto, tutta questa grazia che arriva e ti sorprende sempre, anche nei momenti nei quali tu pensi di non farcela più, pensi di non riuscire a risalire la china e dici: sono, non si può dire perché siamo in basilica, e ce l'ho fino al collo. Ecco, la grazia, ricordatevi, arriva e ti sorprende. Quindi, se questa grazia è arrivata così tanta nella mia vita, nella vita della mia famiglia, non si poteva non raccontarla ad altri. E in questo caso si ritorna alla narrazione, quindi alle storie. E l'amicizia quindi si è fatta custodia. Io vi auguro di riuscire a coltivare un giardino di amicizie che possa essere per voi custode della vostra vita. Che bello, provate a pensarci. Però c'è anche un altro giardino che vi consiglio di coltivare, che è quello dentro di voi e contemporaneamente da coltivare. Cioè quello che ci dice di ascoltare quello che sta avvenendo dentro di noi, perché come dicono alcuni mistici, dentro di noi possiamo ascoltare la voce di Dio. Cito una mistica, la cito a memoria, mi sono portata il libro perché avevo paura di non ricordarmi bene la frase, ma la frase dice più o meno così: ogni piccola azione può diventare un avvenimento immenso nel quale io posso donare il paradiso e nel quale mi viene donato il paradiso. Non importa quello che faccio, non importa se scrivo, se faccio il muratore, se faccio una conferenza, se devo spazzare casa, non importa, è Dio che sta arrivando e sta bussando alla porta del mio cuore, e allora gli apro. E allora perché non pensare questo per la propria famiglia, per la propria vita? Nella mia famiglia ogni piccola azione è un avvenimento immenso. Lo dico anche ai ragazzi, magari quando torneranno a casa dai loro genitori. È un avvenimento immenso nel quale posso donare il paradiso e nel quale mi viene donato il paradiso. Poi mi sono portata 4 righe di uno scrittore che ritengo uno dei... è un convertito. E io stimo moltissimo questo scrittore, si chiama Erich Emanuel Schmidt, e parla della gioia. Parla della gioia e dice: è un diamante che portiamo in noi, una pietra brillante le cui facce riverberano i loro scintillii. Arcobaleno su tutto ciò che la circonda. La gioia si possiede in se stessi. È un tesoro in fondo alla miniera del nostro cuore, lì da sempre, solo che spesso non lo sappiamo. La gioia l'ho trovata presto nella mia infanzia. Sentivo quella pura felicità di esistere. Ero riconoscente alla terra di sostenermi, al sole di abbagliarmi, ai paesaggi di rivelarsi belli e agli umani di appassionarmi. L'adolescenza mi ha fatto smarrire la gioia, dimenticando l'infinito, preoccupato di me e di nient'altro che me. Volevo essere più grande di quanto sono e continuavo a scontrarmi con il mondo e con i miei limiti. Nel corso della giovinezza, occupato a costruire la mia coscienza intellettuale, non pensavo più a privilegiare una così irrazionale e soggettiva cosa come un sentimento. In quel periodo la gioia è stata costretta a discendere nelle gallerie della miniera. Ecco, c'è la gioia, la nostra gioia è nella galleria della miniera del nostro cuore, bisognerebbe farla risalire. E dice ancora: hanno ragione i grandi mistici a mettere in primo piano la gioia, a trovarvi un sentimento essenziale, a trovarvi la forza viva della fede. Contrariamente a quanto alcuni sospettano, non si crede per paura, si crede per gioia. Certo, la gioia non è un tema politicamente corretto. Nei toni scuri della nostra epoca è meglio affrontare la sofferenza, la depressione, la disperazione o il senso del nulla, come scrittori, poiché chi promuove la gioia viene ridotto a un estasiato del presepe, uno scemo del villaggio, o un esteta, decadente, preoccupato solo di soddisfare i suoi piaceri. Eppure la gioia non scaturisce dall'indifferenza, la gioia è riconoscenza. Ecco, la gioia, dice Schmidt, è riconoscenza, quindi dobbiamo essere proprio grati di essere qua in questo momento, credo, e di tutti gli incontri belli che abbiamo fatto. E pensando a San Francesco, ho portato questo libro, non so se sarà possibile inquadrarlo. È scritto da un coreano. Così. È scritto da un coreano, si intitola Un giardino sottoterra. Un coreano, quindi presumibilmente non è cattolico, è probabile che non abbia mai sentito parlare di San Francesco. E lui parla del giardino che si può costruire fuori e dentro di noi. Io vi pregherei di andare a cercarvi questo libro in libreria o in biblioteca se c'è. È la storia di un signore che lavora in metropolitana. È un signore che lavora di notte e il suo lavoro è quello di tenere... così. E il suo lavoro è quello di tenere pulito un pezzettino della metropolitana di New York. Lui fa questo lavoro con cura e si accorge che un giorno nella metropolitana c'è una grande puzza, allora decide di pulire anche un angolo scuro dove non era mai stato e lì scopre che c'è una piccola presa d'aria da cui arriva anche un filo di luce. E pensa che lì ci potrebbe piantare un albero. Questo albero nel tempo cresce, le radici escono dal tombino e salgono sul marciapiede, fino a far diventare il marciapiede un piccolo giardino. E ben presto tutti incominciano ad abitare questo piccolo giardino, che nasce da sottoterra. Quindi, cosa ci dice questo libro? Ci dice che se noi coltiviamo la piccola pianta, il nostro piccolo giardino, possiamo fare cose grandi anche per gli altri, magari senza senza rendercene conto, perché come dicevo prima la grazia arriva, ti sorprende ed è una cosa contagiosa, è una cosa che neanche tu puoi controllare, è una cosa che va al di là della tua forza, che va al di là di te stesso, perché se noi pensassimo di riuscire a fare tutto nella nostra vita con le nostre forze non ce la faremmo. La fede ci dà una tacca di intelligenza in più. La fede ci permette di essere un pochino più intelligenti, e il fatto di affidarsi è già un'azione di grande intelligenza, perché è la consapevolezza del non riuscire a farcela, ma di aver bisogno di essere amati e considerati e abbracciati e custoditi. Ecco, io per ora termino, poi magari ci saranno delle domande. Quindi anche il dolore, quello grande che uno può provare quando muore per lui una persona cara, può diventare l'occasione di una rinascita, l'occasione per ricostruirsi, per ricucirsi addosso il vestito della vita. Grazie.
Ringraziamo Cosetta, abbiamo avuto occasione di ascoltare questi nostri tre amici che ci hanno raccontato le loro esperienze. Per prendere un po' la metafora che ha utilizzato Cosetta, questo grande giardino che abbiamo qua di fronte con i vostri e i nostri vestiti colorati simboleggia un po' questa possibilità che abbiamo noi di coltivare il nostro giardino singolarmente, ma poi ritrovarci tutti quanti insieme e fare veramente un grande giardino, un giardino colorato dove ognuno con il suo sì, come diceva Fabio, e con il sì che hanno detto Eugenio e Elisabetta, può portare un grande contributo a costruire il regno dei cieli sulla terra.